Comunale odierna del 20 dicembre 2018, ore 21:01. Passo la parola alla segretaria per l'appello.
Buonasera a tutti. Mangoni, Nerozzi, Manetti, Galardini, Signori, Santini, Novelli, Cheli, Acciai, Baldi, Chirirò, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli, Scrutatori.
Allora, passo alla nomina degli scrutatori, Baroncelli, Cheli, Pieri. Allora, prima di iniziare... Baroncelli, Cheli e Baldi. Allora, prima di iniziare, l'assessore Fontana voleva fare una comunicazione e a seguire anche l'assessore Buscioni.
Sì, buonasera a tutti. La consueta comunicazione che faccio sull'aggiornamento dell'indice Istat del costo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Sapete voi che sugli interventi edilizi i cittadini effettuano un versamento relativo ai titoli abilitativi che chiedono ai sensi della legge regionale. Anche quest'anno, come previsto dal nostro regolamento edilizio, l'aggiornamento ai valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione all'indice Istat per l'anno 2019 è pari a un più 1,6% per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed è pari a un più 1,3% per il costo di costruzione. Quindi, a partire dal 28 gennaio 2019, i valori tabellari cambiano con gli aggiornamenti che vi ho appena descritto. Se ne voleste sapere di più, la delibera è la 753 del 17/12/2018. Questi dati che vi ho riportato saranno pubblicati anche sul sito del Comune.
Grazie Assessore Fontana, passo la parola all'Assessore Buscioni.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. La mia comunicazione è relativa a un articolo del nuovo regolamento del Consiglio Comunale entrato in vigore poche settimane fa. Per precisione l'articolo preso in esame è proprio il numero 7, precisamente nel comma 4 che vado a leggere un breve passaggio. Ai componenti del Consiglio Comunale verranno forniti apposito timbro ed un indirizzo PEC istituzionale dagli stessi utilizzati per l'espletamento delle attività di mandato, eccetera, eccetera. Questo era stato subito preso in esame dall'ufficio competente, cioè dal SED, e aveva già iniziato la ricerca e aveva trovato anche dove acquistare i 16 domini per poter fornire ai consiglieri, quando circa una settimana fa, durante l'ultima riunione dell'assemblea dei capigruppi, fu deciso, così mi è stato detto, di rimandare al prossimo mandato, cioè alla prossima legislatura, l'adeguamento di questo nuovo articolo. È chiaro che la comunicazione si è resa necessaria per rendere ufficiale la decisione presa. È chiaro oltresì che se ci sono o c'è qualche consigliere che non è d'accordo su quanto il proprio capogruppo ha espresso o ha preso come posizione, pregato di dirlo senza nessun problema, altrimenti se non c'è nessun dissenso si può definire ufficiale la decisione presa. Grazie dell'attenzione.
Grazie Assessore Buscioni. Passiamo alla proposta numero 1, comunicazioni del Presidente. Allora, come vedete il Presidente Nerozzi stasera non c'è, dunque lo sostituisco io e ovviamente assente giustificato. Quindi passiamo alla proposta numero 2, Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 18 settembre 2018, del 16 ottobre 2018 e del 28 novembre 2018, presa d'atto. Chiedo, sì, a consigliere Bartoli.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. No, in merito alle assenze la consigliera Novelli si è giustificata o meno, visto che non l'ha nominata, grazie.
Sì, scusate, anche la consigliera Silvia Novelli è giustificata. Dunque, per alzata di mano chiedo ai consiglieri chi è favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi il provvedimento passa con voti 8 favorevoli e 6 astenuti. Passiamo alla proposta numero 3, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su accesso posta piattaforma Urbi. Chiedo al consigliere Bartoli di presentare l'interrogazione.
Grazie Presidente. L'interrogazione nasce dal fatto che leggendo delle corrispondenze dell'ex comandante dei vigili di Agliana è emerso che alcuni consiglieri sono dotati, o meglio, hanno la possibilità di leggere la posta del interna del comune. Questo mi sembrerebbe una cosa abbastanza scorretta nei confronti dei consiglieri, non so se a cosa si riferisca, se a quelli di maggioranza, di opposizione, comunque chi non ha questo accesso è discriminato rispetto agli altri. Anche perché potrebbe essere interessante, specie per i consiglieri di opposizione, avere questo tipo di accesso alla lettura della posta. Per questo chiediamo al sindaco o a chi per esso, chi dei consiglieri comunali ad oggi è accreditato all'accesso della piattaforma digitale Urbi di gestione della posta del comune di Agliana? Perché solo alcuni consiglieri sono accreditati? Quali provvedimenti intende prendere in merito? Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, risponde l'assessore Buscioni.
Sì, buonasera di nuovo. Per rispondere penso che prima bisogna fare una descrizione di come funziona un po' tutto il discorso digitale, fra cui anche la posta e le mail istituzionali del comune. Urbi gestisce un'infinità di cose, fa un po' d'esempi, contabilità, dove ci sono magari fatture ricevute preventivi, eccetera, eccetera. La presenza del personale, quando sono le assenze, quando ci sono le presenze, eccetera, eccetera. Protocollo, l'atti amministrativi, cioè quelle che sono le delibere, in tutta la loro percorrenza, cioè dalla presentazione alla discussione fino a che non vengono deliberate. Urbi, e proprio qui il discorso di accesso, è permesso ai consiglieri di accedere a Urbi per gli atti amministrativi, già, quelli già deliberati. Urbi non gestisce per nessuna ragione la posta né elettronica né di PEC né istituzionale. Questa viene gestita dalla piattaforma Zimbra. Quello che posso sicuramente sottolineare e sottoscrivere in qualsiasi momento è che nessuno, e dico nessuno dei consiglieri che sono già passati o quelli esistenti, hanno mai avuto un accesso particolare di una posta istituzionale del PEC. L'accesso a Zimbra, qui dico l'abbiamo perché quando fu fornito precisamente con una mail da parte del segretario generale da partire dal 12 marzo del 2018 abbiamo, ripeto abbiamo perché ero consigliere in quel momento lì, ha avuto tutti la possibilità di accedere ad Urbis. Se vi ricordate bene, vi è arrivato con la possibilità di collegarsi nome e cognome, con una mail, con una password già scaduta, Agliana, che era per tutti, dico questo per ricordare, dopodiché dopo il primo accesso obbligatoriamente andava cambiata, eccetera, eccetera. Gli do alcuni dati anche che mi sono permesso di chiedere al signor Alessandro Voltolini, che è il tecnico di Urbi, che segue e ha fatto profili di tutti i consiglieri. Lui mi dice, non penso che ci sia possibilità di errore, che il 57% non è mai entrato in Urbi. In questo ultimo mese sono due consiglieri, il 12%, negli ultimi due mesi il 3%, il 18%, e in questo anno 7 consiglieri, pari al 43,7%. È chiaro che possono essere stati fatti delle considerazioni sbagliate. Io non voglio risalire o sapere come mai c'è stato questo pensiero. Quello che posso dire è sicuramente che tutti i consiglieri hanno avuto e hanno ora tutti i diritti e doveri e le pari opportunità uguali, nella stessa maniera. E mai nessuno ha mai avuto un indirizzo di posta istituzionale. Mi permetto di fare una considerazione anche mia personale. Se uno di noi, o il famoso Mario Rossi, avesse avuto la possibilità di accedere, avesse avuto un indirizzo con una password, cosa avrebbe visto? La sua posta, cioè quello che chiunque avrebbe inviato su quell'indirizzo. Non è che, faccio un esempio, il Presidente, è proprio una consigliera, ma insomma, il Presidente del Consiglio, se apre la sua posta, vede anche quella del Sindaco o di qualsiasi altro assessore, vede la propria. Sicché, se proprio ci fosse stato un errore di divulgare anche una password, una l'avesse magari data ineffettivamente, cioè chi avrebbe o chi poteva entrare avrebbe trovato solo della posta del sindaco o dell'assessore. Sicché penso di aver non dato risposta precisa per ogni domanda, ma con un chiarimento sulla situazione che c'è, è sempre stata così nella nostra amministrazione, penso di aver risposto a tutto. Grazie.
Grazie Assessore Buscioni. Chiedo al Consigliere Bartoli di esprimere il suo parere soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto.
Grazie Presidente. Prendo atto del fatto che Urbi non gestisca la mail istituzionale o comunque secondaria del Comune di Agliana. Qui il riferimento dell'ispettore Turelli è chiaro, qualcuno legge la posta del Comune, quindi non so in base a cosa abbia espresso questo e messo fra l'altro anche per scritto. E qui non si tratta di leggere l'indirizzo di posta di un assessore o di un dipendente del comune, qui si tratta di leggere la posta istituzionale, eventualmente l'indirizzo principale di PEC o qualche indirizzo secondario ordinario del comune. La cosa mi lascia alquanto perplesso e sinceramente mi lascia anche spiazzato, Assessore, perché il mio è solo un atto fatto in piena consapevolezza di chiedere limpidezza a questo ente, cosa che ad oggi non me ne avete mai dato atto, non per ultimo. Già con un'altra interrogazione avevo chiesto come mai delle notifiche dalla Corte dei Conti non erano state trasmesse a noi consiglieri, riguardando i documenti della Corte dei Conti, non per ultimo, in questo mese o nel mese scorso, un altro documento della Corte dei Conti che doveva essere trasmesso ai consiglieri non è stato trasmesso. Questo mi lascia ancora più perplesso e ancora di più con l'amaro in bocca. Sono casi? Questo non lo so, però quando si dice il caso, che caso? Per questo non sono soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Passiamo alla proposta numero 4, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito al traffico pesante sul ponte di scavalco autostradale di via Matteotti. Presenta l'interrogazione sempre il consigliere Bartoli, prego.
Grazie. Allora, via Matteotti, premetto che è la via dove risiedo. Spesso il vicinato, comunque conoscenti o comunque persone che sanno che ho svolto in qualche maniera qualcosa affinché potesse dirsi chiuso il traffico pesante in via Matteotti, perché veramente per chi risiede in via Matteotti è una cosa pesante come il traffico. Sentire un auto articolato dal peso imprecisato, comunque ben superiore alle 12 tonnellate, che transita in via Matteotti ad una velocità qualche volta veramente da arresto, e essere in casa spesso si sobbalza, spesso ci viene in mente che non possa essere un camion ma qualche evento peggiore. Facendo la passeggiata domenicale mi accorgo che sono state installate le barriere in New Jersey. Mi chiedo per quale motivo sono state installate le barriere in New Jersey, quando negli anni passati, con nostra interrogazione, per la precisione due interrogazioni, è stato chiesto a questa amministrazione se avesse in qualche maniera intenzione di mettere dei dissuasori per il traffico pesante. Per dissuasori naturalmente si intende sia le barriere in New Jersey che qualche altro tipo di oggetto atto a scongiurare il traffico dei mezzi pesanti, come può essere anche una rilevazione con una telecamera o qualsiasi cosa che possa scongiurare questo. Ora, di punto in bianco vengono installate queste barriere e puta caso subito dopo che è stata fatta manutenzione sul ponte di via Matteotti. Questo mi lascia molto, ma molto dubbioso sul fatto che quando è stata fatta manutenzione sia scaturito da parte della società Autostrade qualcosa che facesse notare che il traffico pesante ha seriamente compromesso il cavalcavia e di conseguenza bloccare nell'immediato il traffico ai mezzi pesanti. Premetto che avevo fatto, oltre all'interrogazione, una richiesta atti per essere informato riguardo alla corrispondenza intercorsa fra la società Autostrade e il Comune di Agliana. Ora, dei due documenti richiesti, uno è stato frainteso perché mi è stato mandato quello del cavalcavia di via Selva e uno è quello della società Autostrade, che però non riesco a decifrare senza l'altro documento. Però la società Autostrade, nota bene, dice: attenzione comune, o provvedete voi a non far passare camion o noi mettiamo giù le barriere. Visto che non ho i documenti e comunque l'interrogazione è stata presentata, chiediamo al sindaco quale sia la motivazione che ha portato la società Autostrade e l'amministrazione comunale all'installazione di barriere per inibire il traffico pesante sullo scavalco autostradale. se a seguito della manutenzione dello scavalco autostradale sono emerse criticità tali da imporre l'immediata inibizione del traffico pesante e della riduzione del limite di velocità. Grazie per la risposta.
Grazie consigliere Bartoli, chiedo all'assessore Fontana di rispondere all'interrogazione, grazie.
Grazie, sì, rispondo volentieri e premettendo che il cavalcavia in questione è un progetto degli anni 60 e era stato definito, è definito tuttora, un ponte stradale di seconda categoria. Questo significa che è un ponte dove c'è la limitazione del peso del carico inferiore alle 12 tonnellate. Chiaramente in quell'area, nel ponte, sia a nord che a sud del cavalcavia, sono stati posizionati i corretti, diciamo, cartelli stradali dove si diceva della limitazione di 12 tonnellate, come pure sono stati fatti posti di controllo da parte della nostra municipale per cercare di fermare questo fenomeno. Sono state tutte misure insufficienti a limitare il traffico dei mezzi oltre le 12 tonnellate. Se vi ricordate bene, dopo quella interrogazione che fu fatta dal Movimento 5 Stelle, ci fu una commissione a giugno del 2017 perché avevamo individuato nella ditta sud del cavalcavia quale la ditta, diciamo, più interessata ha il traffico su quel ponte, visti tutti i mezzi che facevano trasporti proprio per quella ditta. La ditta si prese in quell'occasione l'onere di scrivere a tutti i propri fornitori indicando qual era il percorso alternativo, ma questo purtroppo, anche questo non ha sortito l'effetto desiderato. Nell'ottobre di quest'anno c'è stato un nuovo incontro da parte della Polizia Municipale con la ditta, dove la ditta ha fornito tutti i documenti che aveva inviato ai propri fornitori, però non siamo riusciti ancora a limitare questo fenomeno. Quindi è stato deciso dalla Polizia Municipale insieme all'Ufficio dei Lavori Pubblici di implementare la segnalazione stradale per impedire appunto il traffico dei mezzi pesanti oltre 12 tonnellate, in più di segnalare correttamente la zona industriale di via Matteotti per permettere a tutti i camion di fare il percorso per arrivare alla ditta in modo alternativo. Autostrada però, come giustamente ricordava il consigliere Bartoli, durante i propri monitoraggi vedeva che continuavano l'afflusso e il deflusso di questi mezzi pesanti, che non erano solo da addebitare alla ditta che ho appena nominato, ma anche a diversi vivaisti. Quindi abbiamo deciso di fare un incontro sul posto, dove sono intervenuto anch'io, quindi Autostrade, Ufficio Lavori Pubblici, Polizia Municipale, dove è stato deciso di posizionare come unica soluzione possibile per limitare il traffico in New Jersey. Il punto 2 dell'interrogazione, quello che parla della manutenzione, non posso altro che dichiarare che quella manutenzione, ovvero la sostituzione completa del giunto viscoelastico, è stata eseguita recentemente insieme al cavalcavia di Via Selva, quindi sono da considerare delle vere e proprie, delle mere manutenzioni ordinarie che nulla hanno a che vedere con il discorso del posizionamento del New Jersey. Concludo dicendo che il posizionare questo New Jersey è stata una sconfitta per tutti, per l'amministrazione, perché nonostante l'implementazione della segnalazione e nonostante i posti di controllo della Polizia Municipale, purtroppo qualcuno ha continuato a non rispettare le regole ed i cartelli. Quindi una sconfitta anche, civile da questo punto. Se tuttora esistono persone che non rispettano le regole, poi purtroppo ci andiamo di mezzo tutti. Prima di tutti l'amministrazione, che nonostante gli sforzi non è riuscita a tamponare questo fenomeno. Quindi di fronte a un potenziale pericolo, di fronte alle sollecitazioni di autostrada è stato deciso di intervenire in modo drastico con quel posizionamento dei New Jersey, e quindi credo che questa sia stata la soluzione migliore e definitiva, in attesa che venga fatta l'ampliamento della terza corsia. Sapete che quel ponte verrà abbattuto completamente, quindi verrà rifatto con delle caratteristiche tecniche, immagino, diverse da quelle attuali.
Grazie Assessore Fontana. Chiedo al Consigliere Bartoli di esprimere il suo parere soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto.
Grazie Presidente. Non sono assolutamente soddisfatto perché, uno, alla seconda domanda mi sembrava abbastanza chiara. Se a seguito della manutenzione dello scavalco autostradale sono emerse criticità tali da imporre l'immediata inibizione del traffico pesante. Lei, Assessore, mi ha risposto che questo è manutenzione ordinaria. Sì, lo so anch'io che era manutenzione ordinaria, ma dalla manutenzione ordinaria magari scaturisce qualcosa che faccia inibire nell'immediato il traffico pesante perché la struttura è compromessa. Da quando noi, da quando la società Autostrade ha messo a posto i divieti sulla rampa, fra l'altro, del cavalcavia, da quando noi con due interrogazioni vi abbiamo sollecitato all'installazione dei cartelli, è passato un anno e anche oltre. In questo anno poteva succedere di tutto, per fortuna non è successo niente, fortuna che quel ponte, nonostante il divieto, ha retto a tutti i carichi pesanti transitati sopra. Ora, questo doveva perlomeno, dai tempi che è stato messo il divieto dalla società autostrade che quel ponte è stato declassato, far accendere una lampadina all'amministrazione e provvedere in qualche modo all'inibizione del traffico, vuoi con telecamere, vuoi con qualche pattugliamento serio. Lei, Assessore, ha fatto tante premesse ma non mi ha detto quante sanzioni sono state emesse dai vigili in quel contesto. Sono ancora preoccupato dal fatto che quel restringimento può in qualche maniera mettere a serio pericolo i residenti al di sotto dello scavalco, perché non c'è modo di far transitare un camion dei vigili del fuoco o forse un'ambulanza con una velocità un pochino maggiore rispetto al normale, anche se un'ambulanza, devo dire che con fatica ci passa. Questo, sì, è un mezzo per non far transitare i camion, ma è altresì un mezzo per ostacolare i soccorsi. Tante potevano essere le soluzioni, avete trovato quella, a mio avviso, più restrittiva di tutte. È vero sì che ora non passeranno più i mezzi pesanti, ma è vero che non passeranno i mezzi di soccorso, e nel caso ce ne fosse necessità, forse era meglio mettere una barriera movibile, dei paletti movibili, in modo da poterli rimuovere in caso di necessità. Vedi la fabbrica che va a fuoco, magari è il caso di toglierli nell'immediato per consentire i soccorsi. Questo non è stato fatto, questo sinceramente mi lascia molto ma molto perplesso sull'efficacia di questa amministrazione. Grazie.
Grazie Consigliere Bartoli. Passiamo alla proposta numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana su convenzione presidio plessi scolastici Hauser. Chiedo al consigliere Benesperi di presentare l'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, brevemente, perché il test è abbastanza semplice, insomma lineare, l'associazione di volontariato Hauser Agliana dal 2009, come viene ricordato nell'interrogazione, svolge positivamente il servizio cosiddetto di nonno vigile davanti ai plessi scolastici di Spedalino, Catena, Via Livorno e San Michele. garantendo con un numero adeguato di addetti sia il servizio in entrata alle scuole, quindi la mattina, sia il pomeriggio. E dal 99 svolge anche l'attività di sorveglianza sul pulmino delle scuole materne. Chiaramente si sottolinea come grande sia il valore sociale di suddetta forma di associazionismo e di partecipazione alla vita pubblica da parte di questa associazione, che è un motivo appunto di aggregazione e di integrazione sia nell'ambito del volontariato che nell'interesse dell'intera comunità. Ho richiamato sia la delibera di giunta numero 80 del 28 settembre. Già qui però qualcosa che stona c'è, perché nella delibera di giunta si dice: richiamata la nota del responsabile del servizio associato di PM, dottoressa Paola Nani, del 14 settembre, con cui vengono rappresentate difficoltà per garantire la completa copertura del servizio di vigilanza. Ora, chiaramente, se mi si viene a dire il 14 di settembre che non c'è la vigilanza e le scuole iniziano il 17, magari era una riflessione che andava fatta un pochino prima. Si è messa l'amministrazione, diciamo, nell'impossibilità di far fronte con tempestività all'esigenza. Ma la cosa che stona più di tutte è la riduzione del budget annuale stanziato dal comando di PM per il suddetto servizio, che dai 5.000 euro annui passa a 3.500. Tant'è che in una lettera della presidente di Hauser del 13 di novembre, con la quale appunto notiziava l'amministrazione comunale che non avrebbe sottoscritto la convenzione e che non avrebbe poi svolto il servizio di vigilanza, oltre il grande rammarico, si palesa come le incombenze legali e assicurative non permettano all'associazione di far fronte ai costi con il budget stanziato, perché se si pensa che i volontari poi ci stavano per 2,50 euro l'ora, se si va a gravare anche dei costi assicurativi che la legislazione vigente impone, è chiaro che andavano fuori budget. Quello che mi preme di sapere è: a fronte di un risparmio sì di 1.500 euro annui, quanto costi annualmente il servizio di vigilanza davanti alle scuole svolte dal personale dell'APM, che va bene, potrà non essere pagato come straordinario, rientra nell'orario di lavoro, però è sempre un servizio che viene tolta alla comunità, perché se io chiamo la pattuglia all'8:30, la pattuglia non interviene perché fino alle 9 ha da stare davanti a scuola a far entrare i bambini, quindi anche se viene fatto nell'orario di lavoro è chiaro che viene sottratto al normale svolgimento della propria mansione. Ho chiesto appunto di documentare i conteggi con i costi sostenuti dall'amministrazione per il servizio svolto con il personale di PM e le motivazioni che hanno giustificato la non copertura del servizio tramite agenti della Polizia Municipale presso le scuole di San Michele. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, chiedo all'assessore, il vice sindaco Luisa Sognoni, di rispondere, grazie.
Sì, buonasera a tutti, grazie presidente. Allora, il progetto Nonno Vigile nasce, come ricordava anche il consigliere Benesperi, nell'intento di favorire quella che è l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità, impiegando i soggetti del volontariato ad agevolare l'ingresso e l'uscita degli alunni frequentanti quelle scuole del comune di Agliana che necessitano di un supporto di sorveglianza. La lunga esperienza, appunto, perché risale addirittura al 2009, di questo progetto ha pertanto portato un po' negli anni a migliorare quello che è a perfezionare il servizio, individuando tra tutti i plessi scolastici aglianesi le tre scuole di Spedalino, di Via Livorno e di Catena come quelle bisognose di una simile attività di supporto alla vigilanza. L'intento dell'avviso pubblico dell'11 ottobre scorso, al quale l'associazione Hauser ha partecipato, era pertanto quello di continuare questo tipo di rapporto proficuo che c'è con il mondo del volontariato per lo svolgimento del progetto, che per questa annualità scolastica avrebbe avuto una durata minore rispetto a quello degli anni scorsi, dal momento che avrebbe avuto inizio non prima del 29 ottobre del 2018. Dal periodo afferente al bando pubblico fino ad oggi, tali attività sono state assolte dagli agenti della Polizia Municipale in ottemperanza a quelli che sono i compiti di Polizia Stradale che sono riconosciuti alla PM nell'ambito del territorio di competenza. A seguito della nota inviataci lo scorso 13 novembre circa le difficoltà rinvenute nel dare avvio al progetto che l'associazione si era formalmente aggiudicato, l'amministrazione ha intrapreso un confronto con Hauser per comprendere tali difficoltà e cercare di ripristinare tale attività che, appunto, oltre ad essere un supporto alla vigilanza dei plessi scolastici, rappresenta un buon esempio di promozione di cittadinanza attiva che favorisce la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale e dà impulso alle relazioni di dialogo fra le generazioni. L'oggetto del confronto, ancora in essere, mira a confermare l'attività del servizio fino ad oggi svolta da Hauser, fino ad oggi appunto svolta con lodevole apprezzato impegno dall'Hauser, che nel corso dell'ultimo incontro, che appunto è avvenuto qualche giorno fa, il 18 dicembre, appunto ha dato almeno una disponibilità di massima alla riattivazione del progetto, a partire dai primi giorni del 2019 con la ripresa dell'attività scolastica. La definitiva conferma però si avrà a seguito della riunione del comitato direttivo dell'associazione Hauser, che si terrà presumibilmente entro la fine del corrente mese. Le condizioni poste a base del ripristino di tale attività sono quelle contenute nel bando di avviso pubblico già effettuato, il cui onere economico sarà riproporzionato sulla base del periodo di effettiva copertura del servizio con relativa rendicontazione delle spese come previsto dalle vigenti normative.
Grazie Assessore Sognoni, chiedo al Consigliere Benesperi di esprimere il suo parere in merito.
Sì, grazie Presidente. Sì, innanzitutto una notazione procedurale, non capisco perché visto che si parla di Polizia Municipale e di personale mi abbia risposto l'assessore che si occupa della scuola e dell'associazione e non l'assessore che si occupa di PM e di personale. A parte questo, prendo atto della volontà dell'amministrazione di riattivare il servizio, mi auguro appunto che questo vada nella direzione auspicata e che possa essere riproporzionato il rimborso a quanto effettivamente Hauser deve impiegare per la copertura del servizio di vigilanza e aspetto ovviamente il conteggio, se non per tutto l'anno, per la parte ovviamente per la parte di anno che è stata coperta dalla Polizia Municipale, alla quale non mi è stato risposto, quanto si è speso ovviamente in più. Parzialmente soddisfatto.
Sì, volevo fare una precisazione riguardo alla sua domanda. L'interrogazione era comunque rivolta anche all'assessore Sognoni, quindi si è ritenuto probabilmente di far rispondere lei. Se voleva aggiungere una cosa all'assessore Fragai, prego.
Sì, solo una precisazione, vista la domanda e quello che è circolato in questi giorni, semplicemente perché io di questo argomento non me ne sono minimamente impegnato, per la cronaca.
Grazie, assessore Fragai. Passiamo alla proposta numero 6 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia N in merito alla soppressione dell'ufficio commercio, sviluppo economico e attività produttive. Chiedo al consigliere Baroncelli di presentare l'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Allora, ho presentato questa interrogazione perché ho appreso ultimamente mea culpa, non lo sapevo, che l'ufficio commercio, sviluppo economico, attività produttive del Comune non è più attivo perché è stato soppresso addirittura da settembre 2017 nel momento della fusione della PM di Agliana con quella di Montale nel famoso servizio associato. Ho visto che dal settembre 2017 è stato c'è un avviso pubblico di mobilità esterna per coprire il posto che è stato fatto il 10 di agosto 2018, quindi quasi un anno dopo. Infatti la determina della provincia con la quale è responsabile il procedimento ha proposto di ammettere a questa procedura di mobilità un volontario è del 18 settembre, quindi si va dopo un anno. Quindi, andando per vie brevi, quello che chiedo al sindaco o all'assessore sono i motivi per cui l'ufficio commercio è stato tenuto scoperto per oltre un anno senza aver preso alcun provvedimento. Per quali motivi solo dopo un anno siano state avviate le procedure di copertura tramite mobilità e a tutt'oggi non sia portata a termine tale procedura? E di riferire in termini certi, possibilmente, quando l'ufficio sarà di nuovo coperto e funzionante al fine di eliminare gli incomprensibili disagi causati da un'errata politica di gestione del personale. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, chiedo all'assessore Fragai di rispondere all'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente. Allora, sul tema da lei sollevato intanto una precisazione, non è che l'amministrazione comunale ha soppresso alcun tipo di servizio. Rispetto a quello che accadeva un po' d'anni fa, dove in diverse amministrazioni, non solo quella di Agliana, era abbastanza ricorrente trovare queste funzioni all'interno della Polizia Municipale, anche quello della responsabilità del servizio del commercio, da un po' di tempo, insomma un po' d'anni per la metà, questo formalmente non è possibile perché non è consentito dalla legge, per cui io non ho soppresso niente, è semplicemente ciò che prevede la legge, cioè il fatto che non può essere consegnato titolo a rilascio da autorizzazione a coloro che hanno una funzione di controllo sulle stesse autorizzazioni. Questo è il tema, come si può dire, che si è posto e che noi ci siamo posti di dover correttamente risolvere, per cui non c'è una soppressione quanto piuttosto lo sforzo di rispondere a ciò che la legge impone. È chiaro che questo presuppone anche la necessità di una riorganizzazione e di una riallocazione di determinate funzioni, e è quello che noi abbiamo cercato, come si può dire, e stiamo cercando di fare attraverso la definizione, intanto l'individuazione di un servizio ad hoc dedicato, tant'è che abbiamo provveduto anche ad una ridefinizione della struttura organizzativa della macchina comunale, e abbiamo attivato, diciamo, un percorso per poter rispondere in termini efficaci. Poi i tempi sono legati a molti fattori, perché presuppone avere personale, come sapete siamo rimasti fermi non solo l'amministrazione comunale di Agliana, ma tutte le amministrazioni comunali dovuto, come si può dire, alle fortissime restrizioni delle assunzioni del personale, prima al 50, poi al 75, poi tornato al 50, oggi siamo alla copertura, se non ricordo male, dell'80%, eccetera, e le prime, come si può dire, opportunità che ci sono state date di poter operare in direzione di nuove assunzioni e anche di diciamo rispondere in qualche modo alle nostre necessità, poi in effetti noi le abbiamo avute nelle nostre disponibilità a partire dall'anno 2018, tant'è che avrete visto, se guardate il sito del Comune di Agliana, molti sono i bandi che abbiamo fatto sia per mobilità sia per quanto riguarda le relative assunzioni. I tempi, ci sono tempi delle procedure, è anche difficile spiegarlo, ma per procedere alla pubblicazione del bando necessita ovviamente di approvare prima il piano triennale assunzionale, dopo aver approvato il piano triennale assunzionale ci vuole l'approvazione del bilancio consolidato, fino a che non c'è l'approvazione del bilancio consolidato non si può pubblicare, eccetera eccetera eccetera, per cui non c'è stato alcun tipo di rallentamento, un minimo di ritardo, questo sì lo confesso, se del caso è avvenuto dal momento in cui abbiamo chiuso la procedura di mobilità che lei richiamava, se non ricordo male, alla data del settembre ad oggi, per quanto riguarda ovviamente quel colloquio che dovevamo attivare e che posso garantirle che avverrà nei prossimi giorni, se non ricordo male, chiedo conferma, mi sembra il 26 o il 27 o comunque entro la fine dell'anno, non lo so. E questo è il tema alla quale cerchiamo rapidamente di rispondere. È chiaro che anche, diciamo, le attivazioni delle eventuali mobilità, laddove si presentassero come possibili, poi hanno sempre bisogno, come si può dire, di ritrovare il dovuto riscontro, diciamo, degli enti che, come si può dire, sono coinvolti, non solo di chi riceve, ma di chi eventualmente autorizza, per cui sono sempre legate a qualche punto interrogativo a tale a tale riguardo, per cui questa è un po' la tempistica. I tempi certi non, francamente ad oggi non li conosco. Ciò che posso dire, come si può dire, che auspico, mi auguro che si riesca a dare compimento a una risposta, diciamo, compiuta e definitiva, ovviamente entro la fine del mandato, perché tali tante cose complicate che ci sono, e qui concludo. Siccome determinate funzioni erano allocate in altri servizi e per dare vita a nuovi servizi occorre, come si può dire, non solo il personale, occorre, come si può dire, rivisitare anche quelli che sono, tanto per citarne una, le attribuzioni che si fanno ai soggetti responsabili, e mi riferisco in particolare alle posizioni organizzative. Una volta che nasce un nuovo servizio occorre, se del caso, per dare il potere di firma, di direzione, di responsabilità, dare anche la posizione organizzativa, e tutto questo deve avvenire ad invarianza di costi per l'amministrazione, per cui è tutt'altro che semplice. Ci sono delle operazioni che necessariamente, per poterle fare non solo per l'Italia ma per altre amministrazioni, si rendono prospettiva possibile solo attraverso un'idea di servizio associato, e qui ritroviamo la necessità del perché dell'associazione del servizio come primo punto. In conclusione, oltre a questo, ricordo anche che per procedere in tale direzione il rinnovo del contratto che è avvenuto nel maggio del 2018 impone, prima di istituire un qualsiasi servizio, di ridiscutere tutte le posizioni organizzative, perché se, altrimenti non si può istituire. La finisco qui, ma il chiedersi perché ci vuole un po' tempo, se uno si diverte a entrare in tutte queste pieghe delle norme e delle leggi, capisce perché magari le cose appaiono semplici, sono sempre un pochino più complicate. Questo è lo stato dell'arte, però ribadisco, l'impegno, non lo posso dare come certezza, è che questa cosa di individuazione di un servizio dedicato possa concludersi ragionevolmente entro la scadenza del mandato e dare una risposta strutturale ad un problema che per anni, diciamo, non è stato risolto. Grazie.
Grazie Assessore Fragai. Chiedo al Consigliere Baroncelli di esprimere il suo parere in merito. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ora avrei da eccepire su qualcosa che ha detto, ovviamente non sulla parte procedurale, che ovviamente l'assessore è ben ferrato, quindi gli credo completamente. Mi dice che non lo poteva fare più la PM, però nei fatti io mi sono preso la briga di andare a parlare con alcuni commercianti o imprenditori, effettivamente fino a poco tempo fa, ora non mi ricordo, quantomeno fino all'estate, il tramite con il swap di Quarrata andavano sempre all'ufficio della PM, quindi qualcuno c'era che lo faceva questo servizio, magari non era ufficiale, però facevano tutta la modulistica per poi accedere al swap. E tra l'altro la stessa dirigente del swap, la dottoressa Cagnetta, ha confermato che ci sono molti problemi, perché si vede arrivare gli imprenditori, i commercianti da Agliana che vanno direttamente al swap perché vengono mandati da qua direttamente là, e là invece li rimandano in qua. Quindi questi qui vengono rimpallati e non si risolve il problema mi hanno detto quantomeno da settembre, perché prima andavano alla Polizia Municipale e c'era qualcuno che bene o male gli faceva tutti i fogli che erano necessari per poi andare al swap, era già tutto risolto. Quindi vuol dire, fino a poco tempo fa, fino all'estate sicuramente la PM ha continuato a farlo, e meno male. Del personale, che le devo dire, è ovvio che ci sono stati tagli da parte del governo centrale e quindi c'è poco da fare. È anche vero che dal Comune d'Agliana è da un po' che c'è un fuggi-fuggi generale, specialmente di dirigenti, parlo dell'urbanistica, dei lavori pubblici che ho sentito, e tra l'altro nel 2016 era andata via una dall'ufficio personale perché ritenuta in esubero addirittura, e mi risulta ancora che quest'anno sia andata via anche un'altra dall'ufficio personale, sempre in servizio mobilità, e come ha detto lei bisogna essere in due ad essere d'accordo per la mobilità, e il Comune d'Agliana ha dato l'ok, altrimenti non se ne sarebbe andata. Quindi è vero che noi abbiamo problemi di personale, però quando il personale poi se ne vuole andare non si fa niente per trattenerlo. E poi dopo è difficile andare ad individuare persone con le caratteristiche e l'esperienza maturata magari da chi se ne va. oppure ci si deve mettere a riorganizzare gli uffici e che poi non sono più efficienti come lo erano prima. Comunque, per la risposta che mi ha dato, almeno per i tempi, sono parzialmente soddisfatto. Grazie.
Grazie, consigliere Baroncelli. Passiamo alla proposta numero 7 all'ordine del giorno, bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 ed annuale 2019 della Società della Salute Pistoiese. Passo la parola all'assessore Sognoni per la presentazione.
Sì, grazie. Allora, sì, come da quanto annunciato dalla Presidente, il provvedimento all'esame a questo punto all'ordine del giorno è l'acquisizione del parere preventivo non vincolante dei consigli comunali degli enti partecipanti alla Società della Salute sul bilancio preventivo 2019, il pluriennale 19-21 e il piano programma 2019 della Società della Salute, secondo appunto quanto normato dall'articolo 7,3 dello Statuto della Società della Salute appunto. La sua approvazione definitiva del bilancio ci sarà nell'assemblea dei soci della Società della Salute entro il 31 dicembre in questo caso del 2018. I due bilanci, uniformi al principio del sostanziale pareggio e con parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori, si differenziano dal bilancio di un ente locale perché sono di tipo economico patrimoniale, contrariamente invece a quello di stampo comunale che invece è di tipo finanziario, come anche il dottor Mannelli, direttore della Società della Salute, ha avuto modo di spiegarci nella commissione della scorsa settimana. Infatti, per queste ragioni, le voci all'interno del bilancio della Società della Salute si dividono in costi e ricavi, appunto come in una logica aziendale, e viene dato pertanto valore alla produzione, come anche riportato nelle singole voci del bilancio, che in questo caso si declinano nei servizi che vengono erogati ai cittadini. Quello della Società della Salute quindi poi è un bilancio che può essere definito sicuramente di più semplice lettura rispetto a quello comunale, non è autorizzativo appunto, è un sistema di budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse, cioè vale a dire che sono impiegati i fondi che arrivano annualmente per erogare i servizi senza che queste spese siano legate a provvedimenti autorizzativi analoghi a quelli in uso negli enti locali, bensì solo a una verifica di spesa di budget. Per tale ragione il bilancio preventivo 2019 è un bilancio preventivo solo all'esercizio annuale, vale a dire che riporta solo quelle che sono le risorse effettivamente previste per l'anno di riferimento, senza tenere di conto di quelle che la Società della Salute ha avuto o ha o avrà a disposizione a seguito di residui di finanziamenti, partecipazione a nuovi bandi nuovi fondi che vengono reperiti con bandi in questa annualità o nelle annualità precedenti. Ci spiegava bene infatti il dottor Mannelli che compaiono per esempio in questo bilancio preventivo del 2019 le risorse per il progetto DICOT, che è il progetto della domiciliarità integrata continuum ospedale territorio, perché appunto allocate in questo bilancio finanziario, ma tutti gli altri progetti cominciati nell'annualità precedente e che tuttora continuano in queste annualità non trovano riscontro in questo bilancio preventivo, bensì nei bilanci originari dal quale è scaturito quel fondo. Tutti i progetti che sono in essere nella Società della Salute li potete trovare nelle linee di bilancio e anche nel piano programma che vi è stato inoltrato il 16 novembre scorso per maggiori dettagli. La novità che maggiormente insiste su questo bilancio preventivo e sul pluriennale 19-21 è il fatto che è stato avviato l'iter di acquisizione da parte della Società della Salute delle funzioni di integrazione sociosanitarie che sono afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza dell'ASL Toscana Centro e quelle anche circa tutte le attività socioassistenziali per i comuni consorziati. Pertanto quindi cominciamo a intravedere all'interno delle quote a bilancio del 2019 tutte le risorse che sono afferenti alle funzioni socioassistenziali che i comuni del consorzio trasferiranno alla SDS nel corso del 2019. In questa fase di bilancio preventivo, quindi alla voce quote trasferite dai comuni, compaiono in particolare le voci relative ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza scolastica a disabili ed educativa familiare. Per quanto riguarda il nostro comune, come ho già anticipato nella commissione, non sono ancora riportati ad oggi simili importi, poiché abbiamo preferito intraprendere quel percorso politico interno di confronto che anche più volte è stato da me affermato in questo consiglio e che poco si confaceva con la redazione del bilancio preventivo della Società della Salute, che aveva come termine ultimo la scadenza di redazione nel novembre del 2018. Mi preme però ribadire che l'intento di questa amministrazione è quella di contribuire all'intento ultimo della nascita del Consorzio della Società della Salute, inteso come luogo unitario per il governo istituzionale, professionale ed associato per la gestione dei servizi territoriali per la salute. Quindi sarà pertanto nostro intento procedere nei primi mesi del 2019 alla redazione e alla condivisione di un cronoprogramma e del successivo conferimento delle funzioni socioassistenziali. Entrando velocemente nel dettaglio dei valori di bilancio, alla voce della produzione, i fondi pari a 16.825.385,85 euro corrispondono a quelli stanziati da Regione Toscana, ASL Toscana Centro e Comuni, i quali vengono impiegati per la quasi totalità del valore nell'acquisto dei servizi ai cittadini, tutti quanti vincolati a specifici progetti e le cui somme si ritrovano nello schema di bilancio inerente ai costi della produzione. La previsione del valore della produzione tiene conto di stime desunte dal contenuto specifico della normativa sulla società della salute, dalle assegnazioni desunte anche sulla base di quanto avvenuto negli anni passati. Questo perché, soprattutto, come ci diceva sempre il dottor Mannelli, per quanto riguarda il fondo per la non autosufficienza, vita indipendente e fondo sociale regionale, ad oggi non sono stati stanziati i fondi, le risorse spettanti per l'annualità 2019, quindi ad oggi la Regione Toscana non ha emesso il decreto con cui stanziare questi fondi alla società della salute. Pertanto la l'azione del bilancio è stata fatta sullo storico delle risorse assegnate per l'annualità precedente. Per quanto riguarda invece i costi della produzione, l'erogazione dei servizi sono come detto molto vincolati e maggiormente indirizzati per l'acquisto delle prestazioni per un totale di 16.792.602,91 euro e le spese per la gestione della società della salute, quindi vale a dire il personale, l'acquisto di software e tutta quella che è la cancelleria, incidono in una parte minima rispetto alla gestione di un consorzio che comincia ad essere abbastanza cospicua, perché gran parte del personale, vale a dire quello infermieristico, di supporto amministrativo e sociale, è demandato da parte assegnato dall'azienda sanitaria in quella che è l'ottica consortile sulla quale sono nate le società della salute, con l'interno appunto di non duplicare i costi già a carico degli enti pubblici. L'ultimo flash veloce sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 riporta le stesse voci del bilancio preventivo 2019 perché, come già detto, non risulta di facile programmazione tutta quella che è la parte riguardante i trasferimenti regionali. Tali circostanze, pertanto, non permettono di poter asserire con certezza in questa fase preventiva quanto ammontino i fondi per gli anni successivi, per cui qualsiasi valutazione è stata effettuata tenendo a riferimento il trend storico.
Grazie Assessore Tognoni, invito i consiglieri ad iniziare la discussione. Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto? Sì, mi pare di capire di sì. Bene, allora consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Stasera si va solamente ad esprimere un parere su un bilancio, tra l'altro dobbiamo ringraziare, almeno sì, l'assessore Tognoni, perché non era obbligato a farci avere il parere e a farci conoscere il bilancio della Società della Salute. Io però, come ho detto anche le altre volte, la Società della Salute la ritengo l'ennesimo inutile carrozzone dove si è voluto infilare qualcuno tanto per trovargli lavoro e aver reso ancora più ferraginosi tutti gli accessi alle prestazioni sembra che senza la società della salute non si prendano i soldi da parte dell'Europa. Vi sembrava che prima la società della salute funzionasse comunque tutto bene, però non c'era questo inghippo in più. Comunque per il bilancio credo che sia tutto in regola, ma per non essendo d'accordo l'esistenza della casa della salute, il parere è negativo. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi.
Grazie presidente. Sì, anch'io mi unisco al ringraziamento perché il passaggio sicuramente in commissione non era dovuto e quindi insomma mi è sembrato positivo. Non mi è piaciuta la notizia che ha dato il dottor Mannelli che si intenda aumentare la parte amministrativa assumendo un nuovo dirigente per far fronte anche a tutti i meccanismi burocratici che ci sono, perché vanno a confermare la mia teoria che in questi superconsorzi alla fine si pensi più a ingrassare dottori che a curare malati. Detto ciò, ormai ci siamo e credo sia impossibile tornare ad un servizio, a mio avviso, più vicino al cittadino, anche considerato il peso che potremmo avere all'interno di un meccanismo in cui si va sempre a favorire l'accentramento anche per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti e a bandi statali e regionali. Detto questo, il mio voto è di astensione.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Bartoli.
Grazie presidente. La casa della salute è una necessità per la società della salute, una necessità per la cittadinanza. Sì, è vero, è una necessità. Può essere gestita in miglior modo o in peggior modo. Non è la maniera che più condivisibile dal nostro gruppo e come già espresso dalle due dichiarazioni di voto precedenti, troviamo abbastanza inefficace la gestione, nel senso che è un ulteriore spreco di risorse umane per la gestione. La nuova assunzione ne è, secondo noi, la riprova, di altri stipendi da pagare quando magari non ce n'è necessità se fosse gestita diversamente. Come già detto nelle altre sedute per l'approvazione del bilancio, ci aspettiamo di poter dare il nostro contributo nella gestione dei servizi comunali che saranno svolti poi dalla società. Noi siamo pronti e non ci tireremo certo indietro in questo. Fino ad oggi ci siamo sempre espressi con l'astensione e proseguiamo in questo fino a che non possiamo dare fattivamente il nostro contributo. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliera Fieri, prego.
Mi unisco anch'io a quanto precedentemente detto dal consigliere Baroncelli e dal consigliere Benesperi in merito all'utilità della commissione numero 2 che si è tenuta la scorsa settimana, in quanto è stato un utile momento di condivisione delle informazioni e quindi per conoscere in maniera più approfondita l'operato della società della salute e quindi quali sono le entrate necessarie per garantire il funzionamento dell'ente e quali sono i principali progetti messi in campo. Detto questo, però, la posizione del nostro gruppo è di l'astensione. Perché abbiamo visto come a livello di progetti è stato detto anche precedentemente dall'assessore Tonione, una parte di essi la Regione non ha ancora stanziato in maniera dettagliata quanto verrà destinata a ciascun progetto e si pensa presumibilmente che venga stanziata la cifra dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista preferiamo aspettare ad esprimere un giudizio, anche perché non siamo ancora, non sappiamo se verranno diciamo mantenute tali cifre. Tra l'altro è notizia recente anche di proteste da parte di ragazzi che usufruiscono del progetto Vita Indipendente, quindi auspicano che tale cifra venga aumentata. Poi l'altro motivo per cui abbiamo deciso di astenersi è anche per il perché ancora diciamo non è chiaro quali saranno appunto le funzioni che il comune darà alla società della salute, e quindi prendiamo un momento prima di esprimere un giudizio, anche perché per sapere poi nel dettaglio appunto quali saranno le funzioni che rimarranno in capo al comune e quelle invece che verranno delegate alla società della salute. Quindi il nostro voto è astensione.
Grazie consigliera Fieri. Consigliere Manetti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Per quanto riguarda il giudizio del nostro gruppo, abbiamo condiviso diciamo l'impianto in generale di questo bilancio pluriennale previsionale 2019-2021 della Società della Salute e il previsionale 2019. Giudichiamo in maniera positiva e abbiamo apprezzato comunque gli intenti e gli indirizzi e diciamo i progetti proposti all'interno dello stesso. Per questo il nostro parere è favorevole e mi aggrego a chi mi ha preceduto, ai colleghi capogruppo di opposizione, nel fare i ringraziamenti innanzitutto all'assessore Tognoni per la disponibilità, perché ci tengo anch'io a ricordare che questo richiesto qui stasera è un parere preventivo non vincolante, perché appunto l'approvazione del bilancio avverrà attraverso un voto assembleare dell'SDS stessa, però nonostante questo appunto abbiamo comunque apprezzato, perché diciamo è l'ennesima opportunità di partecipazione e ennesima testimonianza di trasparenza da parte di codesta amministrazione. Concludo nel ringraziare a nome del nostro gruppo il dottor Mannelli per la disponibilità data in commissione nel relazionale e nell'esporre appunto il bilancio.
Grazie consigliere Manetti. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio parere per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Il provvedimento, l'espressione al provvedimento è favorevole con voti 9, astenuti 5 e contrari 1. Chiedo ai consiglieri per alzata di mano il voto per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 9. Ha votato? È entrata la consigliera Novelli ma non ha votato. Ok. Quindi con voti favorevoli 9, astenuti 5, contrari 1. Passiamo alla proposta numero 8, convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzioni relative alla gestione delle risorse umane per l'anno 2019. Chiedo all'assessore Fragai di presentare il provvedimento. Grazie.
Grazie Presidente. Sarò velocissimo, né più né meno come lo sono stato in commissione, cioè l'atto che siamo chiamati a deliberare in questa seduta del Consiglio Comunale è a tutti gli effetti un rinnovo della convenzione attualmente in essere con la provincia di Pistoia per quanto riguarda la gestione associata delle funzioni amministrative e servizi in materia di amministrazione del personale si tratta di quella convenzione di cui abbiamo discusso in più circostanze, attivata congiuntamente anche con il Comune di Montale, perché come è noto abbiamo una gestione associata del servizio del personale. I contenuti della convenzione sono rimasti inalterati, così come attualmente vigente, così come anche la parte relativa agli oneri economici per l'amministrazione comunale di Agliana e di Montale rimangano gli stessi per tutto il 2019, cioè si tratta, diciamo, di un prolungamento della convenzione fino al 31/12/2019. Ricordo che gli importi in questione erano di 8.798,78 euro per il Comune d'Agliana e 6.895 per il Comune di Montale. Ovviamente l'oggetto della convenzione, cioè le funzioni che sono assegnate, ve le leggo rapidamente per titoli, se mi metto gli occhiali, dunque sono la gestione del trattamento giuridico del personale, procedimenti attinenti al reclutamento del personale, la gestione giuridica del personale, funzioni inerenti all'esercizio dei diritti del lavoratore e le funzioni di supporto tecnico, sempre per quanto riguarda una serie di attività relative alla gestione del personale. Grazie.
Grazie Assessore Fragai, invito i consiglieri ad iniziare la discussione. C'è qualcuno che vuole iniziare? Si passa alla dichiarazione di voto? Bene, consigliere Baroncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Brevissimamente, visto che la convenzione rimane sostanzialmente uguale a quella dell'anno scorso, ero favorevole l'anno scorso, favorevole anche quest'anno. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi.
Grazie Presidente. Telegrafico favorevole.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli.
Grazie Presidente, coerentemente con gli anni passati il nostro pensiero non è quello di demandare ad altri, ma è quello di gestire le cose direttamente, come per gli anni passati il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera, grazie per la parola. E niente, siamo sempre stati critici sulla gestione dei servizi unificati da parte del Comune e purtroppo quando siamo stati critici poi i risultati si sono quasi completamente avverati. E anche questa gestione qui, che potrebbe essere un ufficio che bene o male è uno di quei pochi che ha funzionato dandolo un po' alla provincia, ma negli anni passati eravamo sempre stati contrari per il semplice motivo che tutta la nascita dei servizi associati nel nostro comune è partita male, è peggiorata, e nonostante fosse, penso, una cosa abbastanza difficile da poter fare, e soprattutto perché ci affidiamo di anno in anno ad un ente che ogni anno non sappiamo che fine farà e non abbiamo un piano B su questo punto di vista, il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa convenzione, come si ricordava poc'anzi, è in essere e la proposta di rinnovo risulta invariata rispetto a quella vigente. Non abbiamo riscontrato altresì criticità per cui che potessero appunto farci cambiare giudizio in merito, per cui il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Manetti, chiedo ai consiglieri di esprimere il proprio voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Quindi il provvedimento è approvato con voti favorevoli 12, contrari 4. Passiamo alla proposta numero 9, vi chiedo anche di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento per alzata di mano. Chi è favorevole, chi è contrario. Bene, il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 12 e contrari 4. Passiamo al provvedimento, alla proposta numero 9 all'ordine del giorno. revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20, decreto legislativo 175 del 2016 e stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinario ex articolo 24. Passo la parola all'assessore Noligni per la presentazione, grazie.
Grazie Presidente, anche io sarò molto veloce nell'esporre questo provvedimento. Come sapete, il 30 settembre dello scorso anno il Comune d'Agliano ha provveduto a effettuare la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni per il relativo piano di razionalizzazione. In quella sede si è deciso di mantenere la partecipazione in alcune società, nello specifico in SPES, Publiacqua, Consiag, Consiag Servizi Comuni, Farcom, CIS SPA e CIS SRL, e di procedere con l'alienazione della partecipazione in Publi Servizi. Ora, con quest'atto, quindi la revisione periodica delle partecipazioni, si sostanzialmente prende atto che l'alienazione di Publi Servizi si è conclusa nell'anno 2018. Rispetto a CIS SRL la situazione è cambiata, per cui non si mantiene più la partecipazione perché la stessa società è cessata nel momento in cui c'è stata la fusione per incorporazione in quadrifoglio e la nascita del nuovo soggetto Alia SPA, soggetto che in quanto quotato in borsa non rientra per la sua natura nel perimetro delle partecipazioni soggette al provvedimento. Per quanto riguarda invece la partecipazione in CIS Servizi, siamo ancora in fase di liquidazione, quindi è in fase di liquidazione, non è ancora completato l'iter. Allegata alla proposta c'è la relazione all'interno della quale si definiscono le varie informazioni poi sulle singole società partecipate dall'ente e che al suo interno contiene appunto lo stato d'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate.
Grazie Assessore Noligni, chiedo ai consiglieri di iniziare la discussione se ci sono interventi, altrimenti si passa alle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? No. Bene, consigliere Baroncelli per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente, telegrafico, astensione.
Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, astensione.
Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, come sempre il nostro voto è di astensione perché non riconosciamo in toto le partecipate comunali, grazie.
Grazie Consigliere Bartoli, Consigliere Guercini, prego.
Sì, il nostro voto è di astensione, con rammarico con questa verifica è quello che avevamo preannunciato da tanto tempo e poi anche lo discuteremo nelle mozioni successive, che Alia uscirà dal nostro perimetro totalmente, per cui uscirà anche dal perimetro del controllo del comune, mentre ai tempi CIS era sotto il nostro perimetro, quindi in qualche maniera vi era una forma di controllo di quello che faceva un po' la partecipata e soprattutto potevamo in qualche maniera incidere nelle decisioni all'interno dell'azienda. Purtroppo con quella scelta che è stata fatta a livello regionale e avallata anche dal nostro comune, ci ritroviamo ad avere una super azienda quotata in borsa che dei comuni non se ne interessa minimamente, ma gli interessa solo il profitto che dovrà fare. Quindi il nostro voto è di astensione, grazie.
Grazie consigliere Guercini, consigliere Manetti, prego.
Favorevole.
Grazie consigliere Manetti, invito i consiglieri ad esprimersi per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è approvato con voti favorevoli 12, astenuti 10. Astenuti 6. Si vota per l'immediata eseguibilità, per alzata di mano, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 10, astenuti 6. Passiamo alla proposta numero 10 dell'ordine del giorno, regolamento del servizio associato di polizia municipale fra i comuni di Montale e Agliana e per la disciplina dell'armamento del medesimo servizio. Passo la parola all'assessore Fragai per presentare il provvedimento. Grazie.
Grazie Presidente. Anche su questo argomento, diciamo, forse vi sorprenderò, non lo so, ma insomma, farò abbastanza rapido. Magari mi riservo successivamente al dibattito e alla discussione del Consiglio Comunale di avanzare delle precisazioni se saranno necessarie, comunque sia sempre improntate alla massima sinteticità. Non c'è molto da dire rispetto a questo regolamento, nel senso ormai credo sia abbastanza noto a tutti, ne abbiamo lungamente discusso nel corso di queste settimane, nelle sedi istituzionali ma anche nelle sedi pubbliche. Gli ultimi passaggi risalgono alla giornata di ieri, dove c'è stato l'incontro con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU interne di Montale ed Agnana, e la commissione consigliare, scusate, di martedì, sbaglio, non ieri, e la commissione consigliare che si è tenuta congiunta, che si è tenuta a Montale, che nefatti ha chiuso, diciamo, il percorso e licenziato il provvedimento verso i consigli comunali. Ovviamente stasera discutiamo qui a Diana, domani sera previsto il consiglio comunale di Montale per la definitiva deliberazione del provvedimento. Posso semplicemente dire che rispetto al testo originario, come sapete, siamo intervenuti con diciamo alcune parziali modifiche che successivamente, anche alle osservazioni che sono state prodotte dalle organizzazioni sindacali interne, in questo caso dall'RSU del comune di Agliana e non di Montale, e dalle organizzazioni sindacali provinciali, ci hanno consentito, come si può dire, di rimettere al pulito, rendere più snello il provvedimento stesso. Dal nostro punto di vista, ovviamente so che questo è opinabile, siamo intervenuti su una serie di articoli non perché, come si può dire, fossero viziati da illegittimità, ma siamo intervenuti su una serie di articoli, diciamo ragionando, cercando di rendere più snello possibile il provvedimento, non esporlo oltre, diciamo, a elementi di contenzioso che non sarebbero stati, o di conflitto che sarebbero stati più di tanto giustificati e giustificabili, tant'è che l'abbiamo ripulito anche di tutte quelle previsioni che sono comunque ricondotte al contratto nazionale di lavoro e al rapporto con naturale con le organizzazioni sindacali. Oltre ad alcuni refusi ovviamente che sono stati rivisti giustamente sul testo. La parte ovviamente sulla quale, che ha fatto la parte del leone, diciamo, di questo regolamento, come tutti sappiamo, è il famoso articolo 8, che anch'esso è stato rivisitato su due punti importanti, vorrei dire. Il primo, che ovviamente aveva sollevato qualche elemento di dubbio e anche di contrarietà, era quello relativo alla, diciamo, individuazione famosa del titolo di studio ai fini della valutazione. Dopodiché, come si può dire, riflettendo anche su questo, abbiamo ritenuto infine che quel tipo, come si può dire, di valutazione o di valore aggiunto che ogni singolo ha dietro di sé come portato e che gli deriva anche dal, diciamo, lo spessore culturale, i titoli di studio conseguiti dopo anni, diciamo, di tanta fatica, poi infine trovano e non possono che trovare la loro concreta espressione, attuazione e traduzione nella performance in quanto tale. Dunque, nel momento in cui andiamo a valutare la performance, inevitabilmente anche questi elementi di valore li ritroviamo. L'altra cosa, come si può dire, che all'interno dell'articolo 8 abbiamo introdotto come elemento di novità rispetto al precedente testo, è stato quello, come si può dire, di introdurre un elemento di gradualità, e cioè che questo regolamento come tale, una volta approvato, non produca immediatamente da domattina degli effetti, ma saranno effetti, come si può dire, che produrranno una loro efficacia dal 1 gennaio del 2022 a questo punto, visto e considerato nel momento in cui l'applichiamo ci sono 3 anni di valutazione che verrà fatto sul personale e sulla base di quel triennio ovviamente le stesse valutazioni incideranno in una qualche misura nella, come si può dire, definizione di una gerarchia che poi altro non è che, diciamo, una modalità di funzionamento interno al personale, di un'assegnazione di una qualche responsabilità, ma che prescinde ovviamente da quel, diciamo, valori di grado che sono assegnati dalle normative, dalle leggi regionali, che sono basate su ben altri criteri. Insomma, come sapete bene, il regolamento interviene relativamente ed esclusivamente sul tema dell'assegnazione delle matricole. Crediamo che questo elemento appunto di gradualità fosse anche ragionevole e l'elemento, come si può dire, di contenuto nuovo che sta dentro il testo. Pensiamo sia altrettanto importante per quello che ci riguarda che si sia riconfermato l'introduzione di un principio nemmeno eccessivamente, come si può dire, dirompente, ma di un principio di merito all'interno del regolamento di polizia municipale, perché ci sembra che anche nel settore pubblico si stia faticosamente camminando in questa direzione, sia una direzione giusta, in qualche misura innovativa, che non deve essere visto come un elemento di come si può dire, penalizzazione dei lavoratori, tutt'altro. Anzi, credo, diciamo, che valutare il merito, il valore anche del dipendente pubblico, infine venga a vantaggio dei dipendenti stessi e forse può anche aiutare in una qualche misura a riscoprire che anche chi lavora nel pubblico svolge un ruolo importante per quanto riguarda appunto il servizio che forniscono al cittadino, visto che ormai anche l'immagine del dipendente pubblico molto spesso è vista come quello che è l'assenteista, quello che timbra magari mutando all'orologio, insomma tutte le cose che se ne dicono, e si sta un pochino appiattendo questa immagine, molto spesso facendo tutta l'erba un fascio, e credo sia estremamente sbagliato. Voglio dirlo in particolare anche in questa circostanza, visto che stiamo discutendo, e l'ho detto anche in altri consigli comunali, del regolamento di polizia municipale, che in più circostanze, e anche in questa vorrei, come si può dire, difendere e ringraziare per il lavoro che sta facendo e sta producendo con le due amministrazioni comunali e anche all'interno del servizio associato, talvolta, come si può dire, un pochino troppo bistrattata, e tali tante cose, visto che si è fatto un accenno anche stasera, ma ci sarà anche occasione, servizi associati che non funzionano, eccetera, eccetera, credo che insomma presto, quanto prima, avremo anche modo di rendicontare l'attività del servizio associato di polizia municipale tanto tartassato, e credo che i numeri dimostreranno che poi le cose non vanno così male come generalmente si tende a dire. Parleremo con numeri, con le attività e con le prestazioni. Io finisco qui. In conclusione, per me, diciamo, è abbastanza doveroso per questo lavoro che è stato prodotto fin qui ringraziare quelli che più di ogni altro ci hanno messo un po' di pazienza, tanta fatica e anche, come si può dire, la competenza necessaria per arrivare alla chiusura di questo provvedimento, in particolare la dottoressa D'Amico che è seduta a questi banchi e la comandante della Polizia Municipale, la Nanni, voglio dire che su questa si è impegnata e spesa molto, ovviamente, oltre a tutti coloro che hanno collaborato. Grazie.
Grazie Assessore Fragai, invito i consiglieri ad iniziare la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto? Bene, consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Non voglio entrare nel merito del regolamento, anche perché ne abbiamo parlato, straparlato. Si è voluto farlo passare anche stasera, si è voluto dire che è un regolamento innovativo, infatti è abbastanza innovativo secondo me e addirittura illegale in quanto in contrasto con il DPVRG 6R e antisindacale perché 3 sindacati su 4 non sono d'accordo e la metà delle, almeno la metà delle RSU dei due comuni non sono d'accordo, senza considerare che la metà del personale non è d'accordo e questo credevo fosse molto importante. Comunque è stato scritto, ve lo siete portato in consiglio comunale, c'è stato ribadito anche ieri sera in capigruppo, quindi la maggioranza ha scelto, è nelle sue prerogative. Quello che secondo me è stato molto sbagliato è stato il modo, il metodo ultimamente utilizzato, specialmente questa settimana, l'ultima settimana. Ricordo che c'è stato mandato questo regolamento il venerdì, il martedì c'è stata la commissione e stasera, che è giovedì, siamo in consiglio comunale per l'approvazione. Non c'è stato dato modo di ascoltare il parere dei sindacati, che hanno mandato 9 pagine di osservazione. Tra l'altro nemmeno poi questa volta erano incentrate su un paio di articoli o 3 alla fine. Non le avete fatte venire in commissione per poter avere chiarimenti, perché per non avere il contraddittorio, quindi dovevamo prendere per buono quello che ci veniva detto in commissione, anche perché non abbiamo, almeno io parlo per me, non ho le conoscenze in materia per poter decidere, per poter capire un regolamento se è giusto o meno, se è legale o meno. Quindi aver avuto i sindacati sarebbe stato importante. Tutte cose che ho detto ieri sera anche a tutti i capigruppo nella nostra riunione. Detto questo, non abbiamo avuto quindi la possibilità di presentare emendamenti, ma è perché non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare chi ne sa ben più di noi. Quindi noi ci siamo ritrovati in commissione 2 giorni, 48 ore prima del Consiglio Comunale, e quando finalmente forse si era riusciti a capire qualcosa, nonostante l'assenza dei sindacati, non c'erano più i tempi tecnici per presentare emendamenti. Io se sarà un buon regolamento, secondo me darà adito a ricorsi, vertenze e soprattutto dissidi tra dipendenti, e tra i ricorsi e le vertenze sindacali ovviamente ci saranno dei costi e sicuramente a carico del comune, e puntualmente pagherà sempre il comune, come è sempre esistito. Secondo me si andrà anche incontro a diversi danni erariali. Per concludere, perché non mi voglio dilungare ulteriormente, secondo me questo è un regolamento che si poteva fare molto meglio, bastava magari ascoltare un attimino di più. Non ho capito la grande fretta che avete avuto per portarlo prima della fine dell'anno, non vedevo cosa succedesse ad arrivare a gennaio, le giustificazioni del capogruppo Manetti non è che siano state proprio esaustive. Comunque il comportamento tenuto dalla maggioranza e dalla giunta nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, hanno dimostrato c'è una maggioranza bulgara, non abbiamo potuto espletare il nostro mandato e stasera per protesta non parteciperò alla votazione, quindi uscirò dall'aula al momento della votazione. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Sì, anch'io voglio fare alcune riflessioni di carattere procedurale, perché ricordo che la democrazia è anche e soprattutto regole e forma, perché la forma è sostanza. Si è tentato di far passare alla chetichella il regolamento di polizia municipale, se non fosse stato che i sindacati, 3 sindacati su 4, come ricordava il collega Baroncelli, lo hanno abbattuto a colpi di macete, e quindi si è fatto retromarcia, e un regolamento che doveva essere licenziato in 2 o 3 giorni per correggere qualche refuso, come ha detto l'assessore, ci ha messo 70 giorni con tanto di un parere legale di 10 pagine. Ora ci chiedete se discuteremo un regolamento a 2 giorni dalla commissione senza il tempo di approfondirlo, chiaramente senza poter proporre emendamenti. Ora qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Ora, l'impossibilità di rimandare di qualche settimana, non di un anno, l'approvazione di questo regolamento mi fa pensare che ci sia qualcosa dietro. E vi chiedo che fretta ci possa essere di approvare un regolamento e di non poterlo approvare tra qualche settimana. Quindi io vi dico, come è nella vostra prerogativa di assumervi la responsabilità politica e morale di votare questo regolamento per conto vostro, personalmente non parteciperò alla votazione e uscirò dall'aula. Mi auguro solo che le osservazioni ancora avanzate dai sindacati l'altro giorno non portino a ricorsi salati, gli ennesimi, che andranno a gravare sulle tasche degli aglianesi. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. L'espressione di voto, mi scusi?
Uscirò dall'aula.
Bene. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Nella prima riunione che si è svolta di commissione congiunta con Montale, una delle poche osservazioni che ho presentato mi è stato risposto: questo è il mio regolamento e politicamente non posso fare diversamente, nel mio regolamento questa cosa non ci verrà mai scritta. Bene, il regolamento allora è dell'assessore, mi pare di capire, per questo nella prima commissione. Non c'è solo il verbale, non a caso nelle commissioni si registra ora.
Scusate, finiamo un attimo la dichiarazione di voto.
Se ritenete che chi verbalizza riesca a scrivere tutto per filo e per segno, magari. Allora, magari riguardatevi qualche registrazione. Detto questo, visto che è il vostro regolamento, o il mio regolamento, come l'ha definito l'assessore, noi ne prendiamo le distanze a cose normali. Da quanto è emerso ieri sera però in conferenza dei capigruppo, ci sentiamo veramente, veramente affranti, perché non è possibile portare in votazione un regolamento come questo dopo due giorni dalla commissione. È altrettanto vero che gli emendamenti si potevano presentare già da quando ci avete inviato la bozza di regolamento, ma è altrettanto vero che noi li dobbiamo discutere in commissione, eventualmente le modifiche portarle al vaglio del nostro gruppo consigliare, nonché di eventuali esperti di settore, cosa che non abbiamo avuto la possibilità di fare perché in 48 ore non c'è modo di fare tutto questo. Voi vi siete presi mesi di tempo, mesi, non a caso vi abbiamo sollecitato per il regolamento e vi avete meleggiato intorno con altri mesi, due mesi per un parere legale, e noi non abbiamo diritto di poter documentarci a dovere e votare coscientemente un regolamento con soli 48 ore di anticipo ci date. No, non è assolutamente accettabile. Per questo il nostro voto non è non può essere né contrario né favorevole né di astensione. Il nostro voto è di protesta assoluta, per questo usciremo dall'aula. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Salve, buonasera. No, mi dispiace che praticamente per discutere un regolamento del nostro comune non se ne discuta politicamente né a livello di contenuti, ma per l'ennesima volta si tirano fuori tutte le questioni di procedura e purtroppo i fatti sono fatti. nel senso che più di una volta sono successe tante problematiche sulle procedure che questa amministrazione ha attuato, eccetto per esempio per le ultime due commissioni, perché quella statuto e quella del Consiglio Comunale, secondo me, abbiamo lavorato tutti bene e ha dato anche i suoi frutti. Io su una ero anche contraria, però almeno non c'è stata una discussione, una polemica a livello procedurale. Abbiamo discusso solo degli articoli e dei contenuti di quei regolamenti qui lì. Qua non si può fare. E questo mi fa abbastanza, sono abbastanza deluso, perché mentre lì potevo capire nelle altre due commissioni, quelle che avevano funzionato bene, che potesse esserci una fretta, perché c'era da approvare uno statuto e un regolamento in Consiglio Comunale, eravamo dietro di 4 anni, e in realtà non c'è stata. I tempi sono stati dilazionati, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, abbiamo cercato di trovare delle forme di condivisioni, dove ci si è fatta, ci si è fatta, dove non ci si è fatta, ci si è fatta, e la politica è fatta di compromessi, quando vengono sicuramente fa più piacere a tutti, quando non si riesce a ottenere qualcosa di condiviso, ovviamente ognuno rimane con la propria idea. Qui purtroppo non abbiamo mai discusso a livello contenutistico di questo regolamento, per un semplice motivo, che io da una commissione del genere mi aspetto come commissario di sentire 3 campane. Una, l'amministrazione, giustamente, con l'assessore competente, che deve dire perché l'amministrazione politicamente ha deciso di fare questo regolamento qua. La seconda è il comandante, che è responsabile del servizio, e ho avuto il piacere di sentirli entrambi in commissione, quindi anche di avere in qualche maniera dei chiarimenti su come è stato fatto il regolamento. Il terzo era in qualche maniera delle considerazioni da parte dei lavoratori, che deve essere espressa tramite le rappresentanze sindacali. Ovviamente mi sarebbe piaciuto come commissario ascoltare fondamentalmente le 3 voci, amministrazione, comandante e sindacati, soprattutto perché, e io qui non voglio entrare nelle polemiche procedurali perché sinceramente a me non mi interessano, l'ho sempre detto in questa sede qui, 3 sigle su 4 avevano sostenuto che vi erano alcuni passaggi che allora erano poco chiari. Per cui a me sinceramente non mi è tornato, l'altra volta si fece una commissione e ci fu presentato un foglio dove, scorretti o non corretti, questo non lo posso sapere perché non conosco le carte, vi era tre sindacati che esprimevano dei dubbi su questo regolamento. Si rifà un'altra commissione dopo 70 giorni, quindi di tempo ne è passato tanto, e si fissa la stessa commissione lo stesso giorno in cui l'amministrazione si confronta con i 3 sindacati. Ora, mi sarebbe piaciuto che almeno l'amministrazione in commissione mi avesse riportato quello che si era discusso con i sindacati il giorno stesso. Cioè, io vado in una commissione e fondamentalmente mi si viene a dire le cose di 70 giorni prima, cioè le considerazioni fatte 70 giorni prima, ma non mi si viene a dire niente di quello che è stato discusso praticamente qualche ora prima. E in più siamo a ridosso del Consiglio Comunale, quindi noi ci ritroviamo dei sindacati che ci mandano della documentazione in cui dicono non ci tornano questi punti, l'amministrazione che su questi punti non si è mai espressa, perché a me interessava il punto di vista del comandante e dell'assessore su quello che dicono i sindacati, anche perché è il mio compito di commissario, quello di ascoltare tutti e farmi un'idea e poi in qualche maniera esprimere una commissione e vedere se poi le idee di tutti coincidono e si riesce a fare un regolamento condiviso oppure no. Però almeno si discuteva politicamente se un articolo o un comma potesse andare bene oppure no. E invece siamo arrivati qui con l'ennesima polemica che avete in qualche maniera creato voi, e non riesco a capirne sinceramente politicamente il motivo, perché bastava, come ho chiesto in conferenza del capigruppo, rimandare questa discussione qui tra un mese, dare il tempo a noi di leggere quello che i sindacati hanno scritto, di fare l'ultima commissione in cui chiediamo all'assessore e al comandante le ultime spiegazioni, e si era chiuso il cerchio. Non ho capito perché, fondamentalmente, voi vi siete preso giustamente tutto il tempo necessario, cioè 70 giorni per studiarvelo, leggerlo, chiedere pareri, confrontarvi qua, e a noi fondamentalmente ci lasciate in 2 giorni e dobbiamo un po' decidere tutto, perché è vero che i documenti sono arrivati venerdì sera, ma anche è vero che la commissione era martedì alle 7, e se giustamente un avvocato ha impiegato, penso, molto tempo per poter leggere un regolamento del genere e esprimere un parere di 10 pagine, e voi con i vostri uffici avete impiegato 70 giorni prima di dare una risposta, chiedere a un commissario di praticamente diventare padrone di un regolamento completamente con delle modifiche e non di poco conto in 3 giorni, senza poter poi fare domande in commissione e poi riportarle in Consiglio Comunale, perché anche questa qui è una cosa che mi ha dato sinceramente un po' fastidio, cioè convocare la commissione proprio a ridosso del Consiglio Comunale. Bastava probabilmente convocarla anche un giorno prima, perché è vero che uno mi dice ma sì, gli emendamenti li potevi fare quando si è mandato il regolamento, me l'avete dati venerdì sera, io al massimo li potevo fare il lunedì, senza aver avuto nessun tipo di confronto, cioè dovevo fare degli emendamenti preventivi senza aver sentito le motivazioni della comandante e dell'assessore in questione, anche perché molto probabilmente quando poi mi si spiegano le cose potrei anche dire no, questo emendamento per me è diventato superfluo perché ho capito male l'articolo, mi è stato spiegato, non lo presento più, o se no, aspetta, mi ha messo dei dubbi, ne voglio fare un altro. Questa possibilità non ci è stata data fondamentalmente, quindi mi chiedo, come commissario e come commissione, perché siamo venuti a fare le riunioni?
Consigliere Guercini, si avvia verso la conclusione, sì, grazie. Altrimenti non potevamo discutere il provvedimento, sì, una dichiarazione di voto.
Non ci avete dato la possibilità fondamentalmente di fare il nostro ruolo. Spiegatemi qual è stata l'urgenza così fondamentale, perché dato non mi è stata ancora spiegata quando ho fatto la domanda in conferenza Capigruppo, ho detto è una scelta politica, come mai andava approvato oggi e non ai primi di gennaio o metà gennaio? Qual era la questione così fondamentale per poterlo fare? Ditemelo e niente. Quindi noi, come gli altri gruppi, usciremo dall'aula, perché purtroppo quando fondamentalmente non riusciamo a svolgere le funzioni per cui siamo stati eletti, per noi è uno schiaffo un po' a tutto il funzionamento un po' democratico che c'è in un consiglio comunale e nelle commissioni, e a me questa cosa qui non va bene. Se si lavora sui contenuti sono il primo a essere qui a dire avete fatto bene, avete sbagliato. Quando si lavora così, sinceramente non riesco neanche a dare un giudizio su un regolamento del genere, e questo grazie a voi, quindi noi usciamo. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Alcune questioni di metodo, come ho avuto modo di dire nella riunione dei capigruppo che si è svolta ieri sera, io credo che non ci sia stata nessuna fretta e nessuna assoluta imposizione da parte dell'amministrazione o comunque della maggioranza di fare sì una scelta politica nell'inserire il punto in questo ordine del giorno, poiché aveva trovato naturale epilogo e licenziamento all'interno della commissione proposta. Ora, il percorso intrapreso per quanto riguarda questa proposta di delibera è stato analogo e coerente con tutte le altre, proposte di carattere amministrativo che sono state discusse in questa sede, niente di più, niente di meno. Abbiamo notato che c'è stato sicuramente una maggior attenzione politica che ha portato un percorso che sicuramente non è stato propositivo e positivo ai fini del confronto, ma mi permetto di dire ho visto l'atteggiamento da parte vostra, e mi riferisco con rispetto ai consiglieri di opposizione, ho visto la volontà di trincerarsi dietro questioni, illazioni e considerazioni di metodo e non tanto di merito, e qui stasera dalle vostre dichiarazioni di voto nell'ennesima testimonianza. La scelta finale di uscire dall'aula mi rammarica molto, sinceramente la trovo politicamente irrispettosa rispetto ai lavori di questa sede istituzionale, però ahimè lineare con quanto avete con la vostra impostazione che avete tenuto durante questo percorso di analisi di tale proposta di delibera. Per concludere, le questioni di merito, come dicevo ieri, ci sono alcune contraddizioni, si rinfaccia al fatto di aver portato il provvedimento in Consiglio Comunale in maniera un po' troppo spedita, e poi ci si lamenta che è stato per troppo tempo ed è stato a lungo assostato troppo a lungo all'interno delle commissioni. Questo forse in parte, quest'ultima considerazione, è vero, ma perché appunto c'è stata un'attenta analisi globale su tutto l'impianto, anche a seguito comunque di alcune note di merito, questo sì, da parte delle rappresentanze sindacali provinciali durante il confronto nella seconda commissione congiunta, che sono state analizzate punto punto e diciamo vagliate anche con l'aggiunta di un ulteriore parere, ovvero quello dello studio legale che vi è arrivato insieme alla documentazione. La seconda contraddizione, quella che si chiedeva la posticipazione e il rinvio per l'ennesima volta di questa proposta, aspettare comunque l'espressione, il giudizio, la risposta, o meglio per così dire, dell'interrogazione fatta all'interno del Consiglio regionale, qui due spunti. Credo che ci sia, diciamo, un po' di confusione per quanto riguarda le prerogative dei vari enti pubblici istituzionali e le rispettive competenze, e poi soprattutto una cosa oggettiva, e questa la dovete riconoscere, che si sta aspettando, si voleva meglio aspettare un parere su una bozza di regolamento che ad oggi risulta di fatto superato, perché in regione è stata chiesta diciamo risposta sulla prima bozza di regolamento, che è stato comunque integrato o modificato di recente. Per quanto riguarda le considerazioni arrivate successivamente, fatte per venire sempre dalle rappresentanze sindacali, questo è legittimo, è apprezzabile peraltro, però comunque la loro opinione è stata tenuta in considerazione in ottemperanza a quanto c'era stato posto in termini contrattuali, ovvero quello di rispettare, diciamo, il vincolo di informazione rispetto alle sigle sindacali stesse. È chiaro che comunque dissentire è legittimo. A un certo punto, ripeto, la scelta, il testo, l'impianto lo ha proposto, lo ha fatto giustamente l'amministrazione, è stato posto al vaglio, a giudizio della commissione. Se ci sono, se sono rimasti punti comunque divergenti, ne abbiamo preso atto, però questo non vuol dire che comunque potesse essere motivo di non concludere mai il percorso avviato, perché potenzialmente, diciamo, il dissenso e ulteriori considerazioni potevano continuare a pervenire in eterno, no? Quindi ecco, questo solamente per cercare di rispondere per l'ennesima volta anche alle questioni di metodo applicate, che ripeto non sono state, diciamo, diverse rispetto anche a quelle messe in campo da questa amministrazione nel proporre altri atti amministrativi. Sicuramente, ecco, c'è stata da parte vostra, quello sì, un'attenzione politica maggiore rispetto al solito. Per quanto riguarda il metodo e appunto il giudizio relativo al testo stesso del regolamento, lo condividiamo in toto, abbiamo avuto modo appunto di dire la nostra all'interno delle tre commissioni congiunte, per cui il giudizio è sicuramente favorevole. Un plauso, diciamo, per l'impegno, mi avvio a conclusione, ha ragione. Solamente, ecco, per concludere, un plauso alla Giunta, all'amministrazione per aver, diciamo, posto e proposto tale provvedimento, in particolare all'assessore di riferimento per delega. Mi aggrego appunto ai ringraziamenti anche alla dottoressa Donatella D'Amico e alla comandante Paola Nanni.
Grazie consigliere Manetti, invito...
Chiedo, scusate, alla Presidenza Fragari e ai consiglieri, ma se è consentito, se mi è dato un minuto per due precisazioni, perché l'intervento con la dichiarazione incorporata non era prevista, però se non mi è consentito mi fermo, come credete.
Prego, assessore Fragai, dopo passiamo alla votazione.
Sono state dette alcune cose, se è possibile, senza forzare...
Prego, Assessore Fragai, brevemente.
Solo tre precisazioni rapide, non vi prendo tanto tempo, come avevo detto. Allora, tanto ho apprezzato un po' di più, al di là poi della scelta che apprezzo un po' meno, il tono un po' più pacato di questa discussione, e anche condivido alcuna parte delle cose che diceva in ultimo il consigliere Guercini, perché anch'io avrei voluto un'altra discussione, e poi non sono contrario per principio quando si rende necessario, dopo che c'è stato anche un passaggio corretto, eventualmente con la Giunta, a coinvolgere, anche se mai ci saranno in futuro, le organizzazioni sindacali, voglio dire, nelle commissioni. Il problema è, diciamo, come si nasce in principio un percorso, quanto può servire e, diciamo, che utilità e che finalità. Posso dirvi, e qui chiudo perché so di poterlo fare, che alla commissione di martedì una delle organizzazioni sindacali che più di ogni altra ha insistito perché avrebbe voluto esserci, bene, e gli ho risposto di no, era questa volta, contrariamente dalle altre, la CGIL. Ma perché doveva venire a dire delle cose che un po' prescindevano dal regolamento di polizia municipale, perché forse qualche sassolino se la voleva levare, e si doveva fare un altro lavoro. Per cui se si lavora, e lo spirito con il quale, quando ci si mette a sedere nelle commissioni, è uno spirito costruttivo, cioè, se si caricano di altre cose forse non serve a nessuno. Ecco, questo tanto per dirvela, e mi sembrava giusto chiarire. No, ok, ma però se uno viene in una omissione e poi da ultimo si butta a rissa perché si parla d'altro e non dire ciò sei che, ho capito, questo lo dico perché è figlia di un clima che non ho determinato io, quanto per dire. Però anch'io avrei, come lei, voluto un altro tipo di discussione. Detto questo, due affermazioni che ha fatto il consigliere Baroncelli, anche qui per precisione. Lei ha parlato di atteggiamento antisindacale. Allora io vorrei semplicemente dire che questo regolamento lo si è concluso a seguito di un percorso. Io non voglio, è vero che da ultimo è stato espresso un parere negativo, a me da parte delle organizzazioni sindacali, però in una materia che non è oggetto di contrattazione null'altro, è già contenuto nel documento, anche inviato alla CISL delle organizzazioni sindacali, si prende atto che ci sono state, così come in qualche modo suggerito e richiesto, modifiche per quanto riguarda l'articolo 6, modifiche per quanto riguarda l'articolo 14, modifiche per quanto riguarda l'articolo 19, modifiche per quanto riguarda l'articolo 25, modifiche per quanto riguarda l'articolo 26, e in tutti questi articoli come da noi suggerito. Per cui qui, ecco, allora, questo, no, io ho parlato di refusi e di forma che hanno tenuto conto di una serie di osservazioni. Questo per dire che d'antisindacale c'è veramente molto poco, perché è stato concesso anche quello che il contratto, molto di più le procedure sindacali concedono in questo caso. Vorrei ricordare, può darsi che qualcuno ricorra e abbia anche delle ragioni, io non sono in grado di poterlo dire, come tutti gli atti amministrativi, che però in nessun documento, né in questo né in quello precedentemente, perché so leggere, credo anche voi, inviato dai tre sindacati, mai si è parlato di illegittimità dell'articolo 8, va bene? Leggete bene, perché da nessuna parte è scritto, e mai nemmeno la CISL e i sindacati hanno sollevato questo tipo di problema. Basta leggere gli atti. L'ultima cosa ancora, anche questo per correttezza, sono contrari, sono dichiarati contrari le organizzazioni sindacali della CISL, della UIL e del DICAP, no, scusa, se sono lungo mi fermo, Ok. Della CISL, della UIL e del DICAP, si è dichiarata a favore la CGIL, ma al di là dei pareri delle organizzazioni sindacali provinciali, questo deve essere chiaro, c'è l'espressione di un parere favorevole dell'RSU di Agliana e di Montale. Quando si dice, e si tende a dire per ragioni politiche, a maggioranza, per carità, ma non esiste il parere a maggioranza dell'RSU, questo per legge, perché votano una posizione e una volta che è votata è la posizione di tutta la RSU. Per cui ci sono le posizioni dei sindacati interni, di Agliana e di Montale, che hanno dato parere favorevole a questo regolamento. E tutt'altro, voglio dire, che è un atteggiamento antisindacale. Questo vuol dire stando alle norme e alle leggi. In ultimo, è stato chiesto un parere legale. L'ha chiesto il sindaco Betti di Montale. Credo in fondo abbia fatto bene, non l'abbiamo chiesto noi. Non perché ne abbiamo sentito la necessità, perché quando i funzionari dentro che hanno questo compito mi dicono che un atto, qualsiasi esso sia, è legittimo, per me è legittimo, anche se sbaglia, perché tutti siamo fallibili, Esattamente, per cui quando la dottoressa D'Amico, con qualsiasi altro mi dice dell'Egitto, io non ho bisogno di andare a cercare gli avvocati. Se è stato chiesto questo, è stato chiesto perché ritenevamo a maggior garanzia del Consiglio Comunale che un parere legale potesse essere utile. La questione è tutta lì. Grazie.
Grazie consigliere, assessore Fragai. L'opposizione esce dall'aula, passiamo alla votazione del provvedimento per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il provvedimento è approvato con voti favorevoli 10. L'unanimità dei presenti. Passiamo alla proposta numero 11 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per la soppressione del numero 199-105-105. Invito il consigliere La Franceschina a presentare la mozione, mi scusi.
Grazie Presidente. Allora, l'oggetto della mozione riguarda la soppressione del numero 199. Il nostro comune, come sappiamo, ha affidato all'azienda Alia il servizio di igiene urbana e ritiro dei gombranti, eccetera, con altri servizi, e che per interloquire a qualsiasi titolo con Alia bisogna comporre un numero verde 800, per essere precisi, dal fisso, e l'199 dal mobile a pagamento. Molti cittadini non utilizzano più il telefono fisso e sono pertanto obbligati a sostenere un ulteriore aggravio di costi senza alcuna acclarata motivazione per usufruire di tale servizio. Inoltre nel nostro comune è sempre più frequente rinvenire rifiuti ingombranti, abbandonati sui lati della strada o gettati nei torrenti, e pertanto vantaggioso incentivare e pubblicizzare e invogliare questo tipo di servizio senza alcun aggravio di costi aggiuntivi. Si sommano inoltre anche dei mostruosi tempi di attesa prima di poter parlare con l'operatore, che scoraggiano coloro che con buon senso civico vorrebbero correttamente usufruire dei servizi. Quindi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso Alia affinché il numero verde sia raggiungibile da telefonia mobile senza costi aggiuntivi. Grazie.
Grazie consigliere La Franceschina, invito i consiglieri ad iniziare la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Baroncelli per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Ammetto che di non aver mai chiamato Alia, quindi non sapevo nemmeno dell'esistenza del numero a pagamento. L'ho appreso adesso con la mozione del Movimento 5 Stelle e credo che non sia possibile essere contrari, quindi è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi.
Grazie Presidente, sì, ovviamente mi associo a quanto detto dal consigliere Baroncelli, ampiamente favorevole alla proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Guercini.
Sì, mi unisco anch'io alle stesse considerazioni, per cui il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Guercini, per la maggioranza esprime la dichiarazione di voto la consigliera Signori, prego.
Sì, anche la mia dichiarazione di voto sarà breve, perché anche noi concordiamo con quanto espresso la mozione del Movimento 5 Stelle, presentata anche nel Consiglio Comunale di Quarrata, e come il Partito Democratico di Quarrata esprimiamo anche noi voto favorevole.
Consigliere La Franceschina, prego.
Naturalmente siamo i proponenti favorevoli.
Invito i consiglieri per alzata di mano ad esprimere il proprio voto. Chi è favorevole alzi la mano. Il provvedimento è approvato all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 12 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in riferimento all'adeguamento dei piani tariffari del servizio idrico di Publiacqua. Invito il consigliere Manetti, prego.
volevo chiedere una piccola sospensione per scambiare due parole con i colleghi capogruppo.
Bene, sospendiamo per 5 minuti, vi bastano? 5 minuti. Abbiamo la discussione. Scusate. Riprendiamo la discussione. Invito il consigliere Lafranceschina a presentare la mozione.
Grazie Presidente. Allora, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle riguardante l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 335 sul canone di depurazione riscosso impropriamente da Publiacqua. Conseguentemente all'approvazione della mozione, l'amministrazione si è impegnata ad attivare gli uffici URPE per assistere i cittadini, per garantire la divulgazione sulle procedure da adottare per ottenere il rimborso attraverso il sito istituzionale del Comune e di tutti i canali informativi a disposizione dell'amministrazione. Inoltre a eseguire le opportune verifiche su tutti gli immobili comunali al fine di richiedere eventuali rimborsi spettanti per evitare un danno erariale a discapito dell'amministrazione. Considerato che l'Autorità regionale per l'energia, reti e ambiente, con deliberazione 655 del 28/7/2017, ha emanato il testo integrativo con rispettivi servizi idrici. Un testo dell'Autorità idrica toscana ha adottato il 1 agosto scorso, approvando la nuova struttura dei corrispettivi 2018 che sarà applicata retroattivamente dal 1 gennaio 2018. Allora, i cambiamenti più rilevanti rispetto alla vecchia articolazione tariffaria riguardano il cosiddetto uso domestico residente, in quanto è stato introdotto il numero di persone del nucleo familiare come componente fondamentale di calcolo della tariffa. Con la nuova articolazione, lo scaglione tariffario agevolato in cui rientrano i consumi delle famiglie non sarà deciso dal numero di metri cubi, ma moltiplicato i 50 litri abitante giorno, ovvero i 18,5 metri cubi, per i numeri dei componenti della famiglia. Questa, diciamo, precisazione, vorrei ricordare che è stata approvata la mozione all'unanimità, la nostra mozione del 30/11, appunto, dove si richiedeva questa gratuità dei 50 litri. Visto che nella fase iniziale di applicazione della nuova tariffa, articolazione tariffaria, la normativa nazionale prevedeva ogni nucleo familiare sia considerato composto da tre persone e che ogni famiglia non abbia una composizione maggiore potrà autocertificarla mediante appositi moduli online e tramite sportello. Al fine di completare e integrare il percorso intrapreso da questo aspettabile Consiglio Comunale e la sua amministrazione, avendo approvato all'unanimità la mozione in cui in premessa e intraprendendo concretamente un servizio di informazione e assistenza alla cittadinanza inerente alla sentenza 335, sempre del 2008, degli eventuali rimborsi ed adeguamento tariffario, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco della Giunta 1 ad operarsi affinché metta a conoscenza tutta la cittadinanza di tale nuovo piano tariffario per i servizi idrici, rivolto principalmente ai nuclei familiari numerosi, mediante i consueti canali utilizzati fino ad oggi al fine di informare e rendere edotte tutte le famiglie con i requisiti richiesti, con lo scopo che possano usufruire anche della retroattività di tale sconto fino al 1 gennaio. 2. Ad adoperarsi mettendo nuovamente a disposizione della cittadinanza apposito sportello URPE per informazione, assistenza e esperimento degli incartamenti burocratici al fine di poter accedere alla nuova tariffa idrica agevolata. Grazie.
Grazie consigliere Lafranceschina. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Vorrei porre in discussione una proposta di emendamento. Tra l'altro abbiamo convenuto insieme ai colleghi capigruppo che questo possa essere fatto, nonostante che tale proposta non sia stata depositata e protocollata entro le 48 ore dalla data odierna del Consiglio Comunale, visto che comunque l'emendamento non, modifica in maniera sostanziale o comunque non stravolge il senso dell'impegnativa stessa, per cui passerei alla lettura dello stesso. La proposta concerne in una piccola modifica relativa nel testo dell'impegnativa al punto 2, dove nel testo vigente si legge ad adoperarsi mettendo nuovamente a disposizione della cittadinanza apposito sportello URP, noi vorremmo emendarla con ad adoperarsi mettendo nuovamente a disposizione della cittadinanza il supporto dello sportello URP. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Quindi passiamo alla discussione dell'emendamento o alla votazione se avete già discusso prima. Passiamo a consigliere La Franceschina, prego.
Una precisazione, visto che si è discusso dietro, quindi non con i microfoni. Insomma, visto letto l'emendamento e non apportando grosse modifiche all'emendamento stesso, riteniamo di poterlo accettare.
Bene, grazie consigliere La Franceschina. Dunque passerei alla votazione del provvedimento emendato e poi alla discussione, quindi all'approvazione dell'emendamento. Sì, all'approvazione dell'emendamento per alzata di mano. Chi è favorevole? L'emendamento è approvato all'unanimità. Quindi procediamo con la discussione della mozione emendata. Ci sono interventi? Consigliere La Franceschina, che è anche... Prego.
Ah no, volevo entrare appunto nel merito di questa mozione, in quanto noi abbiamo... Il nostro gruppo ha praticamente fatto una simulazione per quanto riguarda questi nuovi scaglioni che ci sono e abbiamo appurato, facciamo appunto questa simulazione, che ci sarà un risparmio, diciamo, perché ora è previsto per tre componenti. Se uno va a dichiarare quattro componenti, abbiamo fatto un riscontro, appunto una simulazione, che il risparmio nell'anno è di circa un centinaio di euro e va ad aumentare da 4 a 5 componenti sui 150. Quindi, diciamo, reputiamo un risparmio anche abbastanza alto e quindi è bene informare della cittadinanza, mettere a disposizione la cittadinanza di questi strumenti per poter usufruire appunto di questo sconto. Grazie.
Grazie consigliere La Franceschina, ci sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto, consigliere Baroncelli.
Grazie Presidente, telegrafico favorevole.
Grazie, consigliere Benesperi, prego.
Sì, favorevole.
Consigliere Guercini, prego.
Favorevole.
Consigliere Manetti, prego.
Sì, ringrazio i colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle per aver compreso e accettato la nostra proposta di emendamento, per cui il voto alla mozione emendata è favorevole.
Consigliere La Franceschina, prego.
Naturalmente favorevole, ricordando alla maggioranza che qualora l'accesso all'URP ci fossero tante persone che vanno all'URP, insomma, di semmai aprire proprio uno sportello dedicato a questa cosa sarebbe.
Consigliere Manetti, per una precisazione.
No, solo per confermare anche da parte nostra, diciamo, la stessa volontà, mi era sfuggito di dirlo, ecco.
Grazie, quindi passiamo alla votazione della mozione, per alzata di mano chi è favorevole alzi la mano. Bene, il provvedimento è approvato all'unanimità. La seduta è chiusa alle ore 23:16. Grazie, buonanotte e buone feste, buon Natale a tutti.